È uscito in questi giorni un interessantissimo volume dal titolo Cantautori nelle scuole, storia di canzoni d'autore, e che nasce dall'idea di fare conoscere ai giovani, alle giovani generazioni, la storia e anche la forza della musica d'autore, della cosiddetta canzone d'autore. E il libro contiene tantissimi testi inediti di altrettanti protagonisti della canzone d'arte italiana che hanno a un certo punto del loro percorso di vita capito la bellezza, l'interesse di questa forma d'arte quando avevano l'età giovane dei ragazzi e delle ragazze che sono poi e saranno poi destinatari di quest'opera. E oggi noi ci chiediamo quanto il volume, più in generale il mondo della canzone d'autore, che sta subendo, anche se vogliamo drammatici cambiamenti, sia ancora in grado di parlare alle giovani generazioni. Potrebbe essere davvero una possibilità per apprendere qualcosa di più del mondo che ci circonda, stimolati in un certo senso dall'arte delle sette note. Per parlare di questo interessante, secondo noi, argomento, abbiamo in linea il docente critico musicale Paolo Talanca, che è uno degli autori del libro e che salutiamo per la prima volta, voi che sapete. Buongiorno Paolo, un piacere averti con noi.
Ciao Claudio, ciao.
Buongiorno, e poi una voce amica di Rete 2, nota per tutti voi che ci seguite spesso, il giornalista critico Andrea Scanzi, che peraltro ha curato uno dei numerosissimi contributi del volume stesso. Buongiorno Andrea e ben ritrovato.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti voi, ciao Paolo.
Bene, Paolo Talanca, allora proviamo a cominciare a rispondere a questa domanda. La musica d'autore, cioè la musica dei cantautori, la canzone d'arte, diciamo così, è ancora in grado di parlare alle giovani generazioni? E mi sembra che in questo bellissimo volume, di cui tu sei uno degli autori, insieme a Felice Liperi e a Francesco Guarino, insomma, questo è un volume che dà delle risposte probabilmente, no? È così?
Sì, dà delle risposte, nel senso che questo libro punta alla passione dei ragazzi, perché è lì che devi arrivare a farli interessare, a parlare del loro mondo, no? Ti devi spostare in qualche modo dalla tua zona di comfort, ma devi fare in modo che anche a loro venga voglia di farlo. E allora abbiamo pensato non di farlo tramite i testi, sai, a volte si trovano nelle antologie oppure nei libri di letteratura scolastici dei testi di cantautori messi lì, e allora devi andare a trovare la figura retorica con delle cose anche molto noiose, e tu rischi di sortire l'effetto contrario, no? Praticamente fai odiare ai ragazzi qualcosa che ha una potenza incredibile. Invece in questo modo abbiamo chiesto a Vasco, a Ligabue, a Jovanotti, a tutti i più grandi sostanzialmente, di ricordare quel momento in cui la canzone d'autore, la musica d'autore o quel particolare autore, quella particolare canzone abbiano acceso la loro passione. Così è l'adolescente Vasco che parla agli adolescenti di tutta Italia. Il libro può essere fruito per tutto il curriculum, cioè dalle scuole medie fino all'università, al conservatorio.
Ah, sicuramente, anche perché poi dà degli spunti proprio per lavorarci sopra, no? Mi è piaciuto molto questo filo diretto tra i vari cantautori, appunto, che raccontano in quale modo loro siano stati attirati dalla canzone d'autore. Andrea Scanzi, chi è stato il cantautore che ti ha fatto, come dire, innamorare della canzone d'autore, che ti ha permesso poi di dedicarci spettacoli, libri, perché ne hai scritti diversi, non ultimo quello di Fabrizio Landré?
Sono stati tanti, a cavallo tra il 90 e il 91 e il 92, quindi quando avevo 16-17 anni. La mia fortuna, come racconto spesso, è stata quella ed è tuttora quella di avere dei genitori che mi hanno cresciuto a pane e cantautori. Per me era normale pranzare o cenare con nello sfondo De André, Gaber, Guccini, Graziani, eccetera, eccetera, eccetera. E mi ricordo che tra 90 e 91 feci una sorta di filotto, perché andai a vedere tutti quelli che potevo vedere live, tra Firenze, Arezzo, Siena, Perugia, quindi la mia zona, e devo dire che sono stato crivellato positivamente da tanti artisti. Mi ricordo la prima volta di De André, di Fossati, di Guccini, De Gregori, Conte, Battiato, eccetera, eccetera. Al primo posto, anche se è difficile fare la classifica, dico sempre Giorgio Gaber, che è non a caso anche l'artista di cui parlo nel libro ottimamente curato da Paolo, perché Giorgio, a parte il fatto che poi l'ho conosciuto meglio di tutti gli altri, soprattutto subito, l'ho conosciuto di lì a pochi anni, però mi ha proprio folgorato la sua presenza scenica e la stranezza, la dico male, della sua forma canzone. Gli altri erano dei giganti plateali che facevano canzoni, quindi c'era la musica. Sai, per un 16-17enne vedere uno che riempiva il palcoscenico da solo, faceva teatro, faceva canzone, faceva monologhi, faceva poesie, era una roba incredibile. Quindi ecco, lui è stata proprio la folgorazione all'interno di tante folgorazioni.
Certo, tu dici l'artista Gaber era deflagrante, irresistibile, ti faceva ridere, ti faceva commuovere e anche ti faceva incazzare, perché non era mai banale, mai facile, mai accomodante. Poi dai una piccola lista di canzoni, anche se lo dici tu stesso, la lista delle perle gaberiane è infinita.
Mi ricordo la mia meraviglia e forse l'allegria di guardare a quei pochi che rifiutavano tutto. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'ondata che rifiuta e che resiste. Ora il mondo è pieno di queste facce, è veramente troppo pieno, e questo scambio di emozioni, di barbe, di baffi e di kimoni non fa più male a nessuno. Quando è moda, 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 quando è moda. Non so cosa è successo a queste facce, a questa gente, se sia solo un fatto estetico o qualche cosa di più importante, se sia un mio ripensamento o la mia mancanza di entusiasmo. Ma mi sembrano già facce da rotocalchi o da ente del turismo. Quando è moda, è moda, quando è moda, è moda. E visti alla distanza non siete poi tanto diversi dai piccolo borghesi che offrono champagne e fanno i generosi, che sanno divertirsi e fanno la fortuna e la vergogna dei litorali più sperduti e delle grandi spiagge della Sardegna. Quando è moda, è moda.
Andrea Scanzi, abbiamo parlato altre volte di quanto Giorgio Gaber sia stato, come dire, capace di prevedere il futuro, no? E ascoltare una canzone sua è come sentire parlare dei tempi odierni, eppure sono passati tanti anni. Torno su Paolo Talanca, coautore di questo bel libro che stiamo raccontando in questa puntata di Voi che sapete di oggi. Dagli anni 80 a oggi la canzone d'autore parla della società in cui vivi. Questo è il titolo di una delle prefazioni di cui tu sei autore, ma davvero la canzone d'autore parla della nostra società e ancora oggi nel 2026 lo sa ancora fare secondo te, oppure i tempi sono cambiati così tanto che non è più possibile?
Ma non può fare altrimenti, direi, perché la canzone d'autore nasce anche come spirito per parlare dell'oggi, per parlare dei tempi, ma tutta l'arte insomma un po' fa così, ci dice quello che noi non riusciamo a vedere con gli occhi dell'oggi, l'artista ce lo dice, il cantautore ancora di più ci fa capire, insomma il cantautore lo fa anche attraverso la musica, ce lo fa capire meglio. La portata di realismo di una canzone è sempre indispensabile, lo fanno anche i nuovi cantautori, se così si possono chiamare, quelli che anche che hanno tra 40 e 50 anni, per esempio Brunori lo fa, descrive, Brunori è uno che vive dentro una società in cui negli anni zero, quando lui ha cominciato a scrivere canzoni, la parola, il leitmotiv era la parola crisi, no? Era la generazione che aveva sicuramente un passato migliore del futuro, no? E lui senza autocommiserazione e parlando della realtà, del mondo, dei dualismi feroci, la racconta benissimo. Quindi in qualche modo questo c'è sempre, la canzone d'autore la fa sempre, stanno cambiando i supporti, quello ecco perché noi probabilmente oggi soffriamo, però in qualche modo la canzone d'autore, il realismo l'ha sempre raccontato e non può fare altrimenti.
Te ne sei accorto, sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più.
te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi. Sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere.
Eccolo qui Bruno Risas, La verità è il titolo di questa canzone, di quella che stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Io la sto ascoltando in cuffia come facciamo sempre noi che facciamo radio e mi rendo conto della voce che appunto non è, non viene in primo piano come spesso si usa fare nella musica pop, ma non solamente, ma è conglobata all'interno dell'arrangiamento. E due parole sugli arrangiamenti, insomma, ci vogliono, Andrea Scanzi, no? Che cosa ne pensi a questo proposito? Quanto è importante il vestito della canzone? Ne abbiamo già parlato altre volte, ma ci voglio tornare perché è una, come dire, è una cosa, un aspetto delle canzoni che negli ultimi anni è cambiato radicalmente, purtroppo secondo me nella grande maggioranza dei casi in peggio.
Sì, è cambiata in peggio, è vero, quasi sempre, non chiaramente nel caso di Brunori. Secondo me è un tema molto interessante proprio applicato ai cantautori perché ci costringe a parlare di un aspetto che è un po' imbarazzato in passato il mondo cantautorale, ovvero, e questa è una cosa che bisogna spiegare anche ai ragazzi e ai giovani, visto che stiamo parlando di questo, il cantautore è stato percepito, soprattutto negli anni 60 e 70, come un cantautore che era armato unicamente di voce e chitarra.
È vero.
E quindi la componente musicale contava di meno, apparentemente, a volte anche sul serio. È chiaro che se uno pensa a Lolli, non pensa alla componente musicale, per quanto straordinaria, sia chiaro.
Sì, certo.
Lo stesso Guccini è un grandissimo musicista, però ti viene prima in mente la parola, la stessa cosa riguarda Vecchioni, e questo è un eterno dibattito. Io credo invece che una delle forze su cui bisogna battere, perché altrimenti il giovane ti dice però sono noiosi questi cantautori, che rottura di scatole, siete boomer, uno di questi aspetti è proprio insistere sul fatto che la canzone d'autore ha avuto negli anni d'oro, non anni, decenni d'oro, penso alla seconda metà dei 70, tutti gli 80, secondo me anche gli anni 90, che sono stati anni strepitosi, e poi in alcuni casi anche dopo, per quelli che oggi hanno 50-60 anni, ha avuto un livello musicale straordinario che è andato a rendere ancora più bella la componente poetica che c'era sempre. Per fare dei nomi, Paolo Conte è un gigante musicalmente,
Fossati, certo,
è un gigante musicalmente, Capossela è un gigante musicalmente, Battiato è un gigante musicalmente, e potrei andare avanti a lungo, Silvestri, Bersani, siamo veramente, e ne ha citati, ma penso il 7% di quelli che potrei citare. Quindi secondo me questa cosa è una componente su cui ho provato a insistere anch'io, sia nel libro ma anche quando faccio gli spettacoli teatrali, che secondo me è fondamentale quando vogliamo raccontare ai giovani cosa siano i cantautori, perché il primo approccio è oddio no, soltanto le parole, che è un errore perché chiaramente la canzone è testo e musica, e nei cantautori nella loro massima accezione tutto questo c'è innegabilmente, come dimostra anche il libro, ma lo racconta anche Vasco, lo racconta Zucchero, lo racconta Ligabue, lo raccontano sia nel libro ma anche in quello che hanno fatto. Zucchero non può esistere se gli togli la componente musicale. Uh-huh. Mossi è un testo straordinariamente bello, però c'è anche la musica, e la stessa cosa riguarda tutti i cantautori.
Certamente, insomma, in fondo la canzone è questo, no? L'alchimia tra le parole e la musica. E in questo libro, Paolo Talanca, si parla anche di commistioni tra grandi poeti e grandi cantautori. Penso per esempio a Lucio Dalla con Roberto Roversi. Abbiamo parlato prima di Gaber, che, come dire, non si può dividere da Sandro Luporini, no? Quindi che cosa ne pensi a proposito, Paolo Talanca? Secondo te oggi sono ancora ipotizzabili queste forme di collaborazione? Esistono ancora in qualche modo?
Ah sì, lì sono, tu hai parlato di grandi collaborazioni che però sapevano benissimo cosa dovesse essere la canzone. La poesia e canzone sono due arti e linguaggi molto, molto differenti, però se si sa che si deve, che si sta costruendo una canzone, due persone intelligenti come per esempio sono stati alla grande Roversi e Dalla, hanno fatto tre dischi spaziali proprio perché la resa era evidentemente quella. In quel periodo in cui, dice benissimo Andrea, negli anni 70 si era in qualche modo cristallizzata la grammatica, cioè negli anni 70 è stato l'ultimo periodo in cui si è capito che la canzone poteva essere a livello di tutte le altre arti. Uh-huh. Lì in poi sono arrivati lo stesso Lucio Dalla, per esempio, grandi cantautori che erano prima musicisti e poi cantautori e hanno completato l'opera in qualche modo. Ma non è un caso che Lucio Dalla, prima di cominciare a scrivere tutto da solo, si sia avvalso e abbia fatto il salto in più anche probabilmente grazie a un grande poeta che sa mettere le parole dove servono e come servono.
Io intanto ricordo ai nostri ascoltatori che il nostro numero di WhatsApp, che naturalmente è sempre aperto, è lo 079 382 6765, quindi invito voi a scriverci e a porre delle domande ai nostri ospiti. E peraltro arriva proprio da pochissimo una domanda da un nostro ascoltatore fedele che ci segue, pensate un po', da Bruxelles, il signor Ubaldo, che dice: credete che i testi delle canzoni d'autore possono avvicinare gli studenti all'arte della parola, cioè alla letteratura? Allora io ci faccio pensare un attimo e intanto lanciamo un brano.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto.
E insomma, secondo me questa è veramente letteratura, no? Stiamo parlando di Samuele Bersani, di una delle sue canzoni secondo me più belle in assoluto, ovvero Giudizi universali. Allora, torniamo alla domanda del nostro ascoltatore Ubaldo, che ci chiede se i testi delle canzoni d'autore, a vostro avviso, possono avvicinare gli studenti all'arte della parola, alla letteratura, perché i ragazzi che non hanno la fortuna di crescere in un ambiente dove ci sono i libri pensano molte volte che le poesie e i romanzi siano un po' noiosi. Quindi questo può essere un ponte, la canzone d'autore può essere un ponte per avvicinare i giovani più in generale alla letteratura, Andrea Scanzi?
Senza alcun dubbio, proprio perché è più fruibile, è più facile, c'è la componente musicale, è più immediato, è più diretto, e poi perché il livello è oggettivamente altissimo. La domanda che ci ha fatto l'ascoltatore è una domanda eterna. Io mi sono laureato sui cantautori nel 2000, quando era un'eresia fare una roba del genere. Adesso è normale, per fortuna, parlare dei cantautori come di poeti, sebbene poi, come diceva Talanca, la poesia è una cosa, la canzone è un'altra, ma chiaramente c'è una componente poetica spiccata, evidente, che tutti riconoscono. 26 anni fa no, si riteneva che in qualche modo il cantautore fosse un surrogato, un po' come il fumetto non può mai raggiungere la letteratura. Col cavolo, ci sono dei fumetti, delle graphic novel che sono straordinari.
Altro che.
Io credo che l'Italia ci sia, senza dubbio. Io credo che l'Italia, per esempio, abbia molti artisti che sono perfetti per dimostrare a un ragazzo di 14, 16, 18 anni che si può fare poesia, si può raggiungere livelli altissimi anche con la forma canzone, al tempo stesso si può attraverso questo avvicinare alla poesia pura. Per fare un esempio, se uno si diverte e si lascia travolgere dalla componente poetica di Guccini, beh, a quel punto, quando ti piace Guccini, poi puoi aprire qualsiasi portone, puoi aprire Montale come Leopardi, come Gozzano, anche se Francesco si incazzerebbe se sapesse che l'ho accostato a Gozzano, perché non è esattamente il suo poeta preferito. Però è innegabile, c'è un testo come Farewell, e dico neanche la più famosa, certo. Lì siamo di fronte a un capolavoro totale. Gli uccelli di Franco Battiato, cosa vuoi dire? Come profondo il mare di Lucio Dalla, cioè quella è poesia. Poi ok, è poesia con la musica, quindi non è poesia. Dei testi di De Gregori sono poesia. Quindi sì, la risposta alla domanda dell'ascoltatore è molto facile, è assolutamente possibile, anzi molto pertinente, avvicinare un ragazzo alla poesia pura attraverso questa sorta di elemento intermedio che è la canzone d'autore.
Quando si parla delle canzoni, molto spesso si dice che le nuove generazioni, le giovani generazioni, non abbiano più queste particolari caratteristiche espressive, quelle di cui ci hai appena parlato, Andrea Scanzi. Però secondo me non è sempre vero.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro che non gli importa.
Sì, forse è vero, assomiglierà magari un po' a Ivan Graziani, molti lo dicono, no? Ma Lucio Gorsi è, secondo me, davvero un bel talento. È giovane, ha tanto tempo per crescere, per far evolvere il suo linguaggio, ma soprattutto per dimostrarci che ci sono ancora dei giovani che sanno fare canzoni. Sei d'accordo, Paolo Talanca? Cosa ne pensi di questo talento, del talento di Lucio Gorsi?
Ma sono estremamente d'accordo. Fra l'altro, queste due canzoni, questa e quella di prima di Samuele, fanno capire anche uno degli aspetti fondamentali della canzone. Cioè, la canzone è imperniata, come dicevamo prima, nella realtà, e però riesce ad essere a un tempo anche evocativa. E allora, per esempio, la canzone di prima di Samuele Bersani parla, è una canzone d'amore eccetera, però parla anche della voglia di emanciparsi da tutto quello che c'era stato prima, da un certo mondo di cantautori per cui era già successo tutto il meglio eccetera. Questa canzone di Lucio è imperniata nella realtà perché parla della fragilità come valore, e non c'è niente di più importante oggi, se vuoi andare a fare breccia anche presso i ragazzi, perché oggi molte cose sono cambiate. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che se un ragazzo capisce che la canzone parla di sé, parla della realtà, ma poi evoca anche un immaginario, evoca anche qualcosa di generale, il ragazzo si sente parte del tutto, e allora è lì che funziona la canzone. E quella è una grande forza della canzone, che però non deve mai perdere di vista la realtà. Adesso abbiamo visto recentemente sul palco del Primo Maggio cantare Bella Ciao senza partigiani. Ecco, quella cosa non si può fare,
no,
non
certo.
Solo perché è Bella Ciao, ma non si può fare perché la canzone deve raccontare la realtà, e quando tu la togli quella realtà, togli tutto, sgonfi la metafora e rimane solo il simbolo vuoto.
Sì, sì, assolutamente. Ecco, è interessante in questo libro leggere tutti i vari cantautori che raccontano come siano stati fulminati dall'arte della musica e della canzone d'autore, lo dicevamo prima. Ce n'è uno che però mi sembra più ricorrente degli altri.
dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire, dove Herman bruciato in miniera, dove sono Bert e Tom, il primo ucciso.
Giusto un assaggio de La Collina, Fabrizio De André naturalmente, la voce l'avete riconosciuta subito anche se non conoscete la canzone, ma soprattutto ho voluto far ascoltare questo brano per due ragioni. Innanzitutto c'è questa introduzione, Nicola Piovani, no? Sembra quasi una sigla di Montalbano, con questo così questo incedere un po' interrogativo e con questi timbri un po' da poliziesco. Però al di là di questa cosa, poi a un certo punto la canzone vira e comincia la forma tipica della canzone di Fabrizio De André, che è, io credo, il più citato in assoluto tra gli altri cantautori, come quello che gli ha fatti, che ha permesso loro di cominciare questo lavoro. Come mai Fabrizio De André quindi è più importante di altri? Che cosa hai in più degli altri, Andrea Scanzi? Tu hai appena scritto un libro che è uscito da pochissimo.
Perché è stato uno dei più grandi, se non il più grande, perché era un gigante, perché aveva un talento assoluto, perché aveva una voce unica, perché è stato il primo tra quelli che hanno avuto un successo fragoroso a inserire alcune tematiche nella forma canzone, dalla morte alla guerra, ce n'erano anche altri, ma lui è quello che ha avuto più successo e forse lo ha fatto meglio, perché è stato rigoroso nel percorso, perché se n'è andato troppo presto e quindi questo lo ha reso purtroppo ma ancora più mortale, ancora più mitico. E perché oggettivamente quando lo ascoltavi o lo vedevi, le rare volte in cui accettava di fare dei concerti, ti folgorava, era qualcosa che non si era mai visto, stava lì seduto e ti arrivava addosso una forza incredibile. Mm. E a tutta questa componente ne aggiungo solo una, veloce, la capacità di tenere insieme la canzone, cioè la musica e il testo. Giustamente tu hai sottolineato Piovani, ricordiamoci sempre che De André, ok, inizialmente fa solo canzoni classiche, la dico male, poi però va sempre a cercare dei collaboratori musicali che lo rendono ancora più straordinario. Da Piovani, la PFM, Bubola, De Gregori, Fossati, eccetera, eccetera, eccetera. E se metti insieme tutto questo, hai, non lo so se il più grande di tutti, ma sicuramente un gigante assoluto. Se ha vinto il Nobel Bob Dylan, come diceva Fernanda Pivano, che non ha fatto in tempo a vedere il Nobel, ma lei diceva Dylan è un gigante, ma attenzione, perché De André in qualche modo è più gigante di Dylan. Era una provocazione, però si parla di pari grado. Cioè gigante Dylan, gigante Neil Young, ma gigante anche Fabrizio De André.
Allora, l'argomento di oggi stimola i nostri ascoltatori e ci scrive un'altra ascoltatrice, la signora Olga di Bellinzona, che ci fa una domanda secondo me davvero molto bella. Secondo voi il cantautore che è davvero un visionario, cioè i cantautori spesso vedono una cosa per primi e dopo questa cosa sembra a tutti assolutamente ovvia. Ne parlavamo poco fa a proposito di Giorgio Gaber. Paolo Talanca, come rispondi a questa domanda della signora che ci scrive?
Ma sì, rispondo, cioè, dico che abbiamo le prove, nel senso della storia della canzone. Per esempio gli anni 80 di De Gregori cosa sono, se non un Titanic, per esempio? Uno che scrive un disco mostruoso, per molte parti solo pianoforte e voce, andando contro tutti i discografici, e che racconta di un transatlantico che va a sbattere su un iceberg, quando tutti parlavano delle sorti meravigliose e progressive degli anni 80, rampantismo eccetera. E poi ha raccontato il maxi processo, ha prefigurato Tangentopoli, cosa che ha fatto anche peraltro Battiato pochi mesi prima che tutto scoppiasse. Insomma, abbiamo le prove, assolutamente così, i più grandi riescono a farlo.
Certamente. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata di Voi che Sapete, molto bella, molto interessante, ci ha regalato davvero tantissimi spunti, e quindi che dire, grazie a Paolo Talanca, ricordiamo il libro Cantautori nelle scuole, storia di canzoni d'autore, e grazie per essere stato con noi per la prima volta a Voi che Sapete, ti aspetteremo altre volte.
Grazie a voi, un saluto ad Andrea, ciao a tutti.
E grazie anche al nostro Andrea Scanzi, fedelissimo delle onde di Rete 2. Grazie Andrea, alla prossima.
Grazie a voi, sempre un piacere.
Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna quando cade il vento, ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu.
lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire, pianterai un olivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazza, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazza, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazza, sogna, piccola ragazza, nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazza, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
Rete 2.